Questo è un podcast Rai Radio 3.
Ma io ho dei dubbi. Facciamo una bella cosa. Vediamo la signora. Signora, scusi, signora. Lei sa indicarmi il cimitero, per cortesia? Come? Il cimitero, per cortesia.
Il cimitero?
Sì.
È fuori strada.
Ah, ecco.
Allora, deve tornare indietro lì.
Dritto, sì.
Di fronte. Dopo deve girare a destra. Va, sì, di su. E il semaforo, il primo semaforo che trova, giri sulla sinistra e va di giù.
So che arriva per tutti, ma quando ci penso un po' più approfonditamente, un po' mi fa paura non esserci più. Io non so cosa immaginarmi, che cosa, il buio, il freddo, non lo so. E forse è questo il problema, forse è questo che fa paura, il non sapere.
Penso che la paura di sbagliare sia qualche cosa che mi accompagna da tantissimo, no? Quindi la paura di deludere le aspettative, di identificare un morto, oppure di deludere le aspettative di aiutare una vittima di un maltrattamento o qualcosa, a non avere un riscatto, no? Quindi di deludere in quel senso lì, ed è molto facile perché ci sono mille cose da fare, perché ti dimentichi, perché a volte certe cose non sei capace di farle, perché ognuno di noi ha dei limiti, quindi devo dire che queste sono le paure che mi accompagnano giornalmente.
Ok, ma non è una bella pubblicità che per uno che dovrebbe essere esperto nel cercare le cose, no?
Scomparire senza lasciare traccia. Morire senza che il nostro corpo possa essere identificato con certezza. È forse questa la morte peggiore per chi resta? Ci sono persone a Milano che ogni giorno lavorano per restituire un nome a corpi senza volto. Queste sono le loro storie. Questo è il Labanov.
La storia delle bestie di Satana è uno dei primi casi che ho affrontato. Prima di quello ne avevo fatto tre o quattro e basta, ma sicuramente il primo caso con una risonanza mediatica così importante. È anche il primo caso in cui ho incontrato sul luogo della ricerca il responsabile dello stesso reato, perché in quel caso avevamo la presenza di Andrea Volpi, che aveva partecipato sia allo scavo della sepoltura che è l'occultamento dei cadaveri, che ci doveva indicare la zona in cui aveva occultato i due cadaveri.
Simboli esoterici, croci rovesciate, pentacoli, il numero 666, la musica metal e tanta droga. Un gruppo di ragazzi a metà degli anni 90 nella zona di Varese scrive una delle pagine più scioccanti della storia criminale d'Italia, Le bestie di Satana.
Era il 2006, 2004, 2006, 2006, era il 2006 io avevo il ruolo ero stata contattata di consulente tecnico, quindi ero stata contattata come medico legale che si occupa e come responsabile di questo laboratorio di mettere insieme il gruppo per trovare il luogo di sepoltura di queste due vittime. Già parliamo di mettere insieme un gruppo perché questo PM, che era Masini, con il suo procuratore capo all'epoca, che era Pizzi, quindi questo era un caso relativamente grosso, no, per la zona, eccetera, perché si trattava di due ragazzi molto giovani scomparsi, di un gruppo di delinquenti, forse tossicodipendenti, anzi sicuramente tossicodipendenti, il satanismo non so fino a quanto c'entra, però sicuramente c'era molta attenzione e molta tensione.
Il 17 gennaio 1998, dopo una serata al pub, il gruppo conduce due ragazzi in un bosco alle porte di Somma Lombardo. Li aspetta una buca profonda 2 metri. I loro assassini tornano a casa e diffondono la voce di una probabile fuga d'amore. Nel maggio del 2004, Andrea Volpe, uno dei membri del gruppo, decide di parlare con la polizia.
Per questa storia, il motivo per cui ci ha portato sul posto dell'occultamento è perché era stato arrestato per un altro omicidio di una sua fidanzata, per cui fermato e arrestato con l'accusa di omicidio volontario, evidentemente ha pensato che potesse patteggiare con gli inquirenti per cercare di avere dei favori sull'eventuale pena. E quindi si è offerto di portarci sul posto in cui 5 anni prima avevano sepolto i resti di Fabio e Chiara. Fabio e Chiara sono due persone che facevano parte del gruppo Le Bestie di Satana, che si frequentavano in alcuni locali di Milano e che sono stati individuati come vittime sacrificali per questo gruppo.
La foto di Andrea Volpe e degli altri componenti del gruppo 6 anni dopo è su tutti i giornali per un altro omicidio. Il padre di Fabio li riconosce. Sono gli amici con cui il figlio usciva la sera. Il caso viene riaperto.
In quel periodo io avevo il ruolo di, insomma, ormai avevo un po' più di autonomia, sempre autonomia con Grandi, però se c'era un caso di uno scheletro sepolto in un bosco, Grandi non voleva neanche saperne, diceva questa è roba sua, mi ha sempre dato del lei e continua ancora a darmi del lei, questa è roba sua, se la vede a lei, mi raccomando, faccia lei, decida lei, va tutto bene. Poi io quando portavo poi tutti gli scheletri con i segni delle coltellate, poi lo chiamavo per vedere se l'interpretazione era corretta, e lui aveva sempre quello spunto in più, no? Che dicevi, porca miseria, non ci ho pensato, no? E incominciavo a capire che forse su qualche caso bisognava avere un archeologo, perché dall'America, dall'Inghilterra, tutta la letteratura scientifica incominciava a parlare non soltanto di antropologia forense, ma di archeologia forense, cioè tu il morto non lo tiri su con la gru, perché è vero che lo trovi, però lo fai a pezzi, non riesci più a ricostruire niente, lo tiri su con cazzuola e pennellino, come fanno nelle tombe archeologiche.
Vediamo somebody.
Dominic Salsarola è un archeologo forense che collabora con il Labanoff da anni, e nel gennaio del 2020 siamo tornati con lui in quel bosco alle porte di Somma Lombardo.
Da piccolo mi piaceva l'archeologia, la storia, sì, assolutamente, i fossili mi ricordo, perché avevo dei professori di scienza molto, molto bravi che ci portavano anche spesso fuori a fare dei field trips, no? Alla ricerca di fossili, fondamentalmente. Non abbiamo trovato nulla e non abbiamo toccato nulla, però già lì ho capito che mi piaceva cercare.
Mi sembra di qua.
Quindi l'idea era di suggerire, siccome c'era un test che si ricordava esattamente il posto, di andare lì col test e poi scavare tutta la zona che indicava. In questo modo eri sicura. Se c'è lo trovavi, se non c'è, sei sicuro che non c'è.
Le strade sono esattamente come me li ricordo. Infatti la mia povera macchina ha sofferto un bel po'.
Allora io no, quell'autostrada non finiva più, avevo la mia vecchia Polo, non finiva più quell'autostrada perché volevo arrivare sul posto. E arriviamo sul posto. Però non trovano ancora, non c'è ancora la fossa, no? Allora io questo ricordo, perché a quel punto lì c'è il test sul posto, no? Era lì con le sue manette e con i carabinieri, incredulo anche lui, perché non riesce, c'è molto difficile trovare un posto anche dopo qualche anno in un bosco dove no, hai fatto un buco, poi l'hai ricoperto, c'è ricresciuto sopra la roba.
Adesso dovremmo giungere sul posto tra poco, dobbiamo ormai quasi esserci. Se non è addirittura qua. Sembra qua.
Io ho un ricordo di uno di questi sopralluoghi prima di iniziare lo scavo, dove Dominic arriva con questa t-shirt con 2 teddy bear bellissimi tutto dallo scavo, tutto scapigliato, e guarda la faccia di tutte le forze dell'ordine, cioè, questo è l'archeologo e questo ci dirà, è lui che ci dirà che cosa fare, no? È lui che arriva su sulla salita con tutti questi due teddy bear sulla t-shirt che aveva questa visione fenomenale, sai, tu ti aspetti, no? Georadar, ti aspetti, non arriva il georadar, arriva almeno uno, no? Che tutto, esatto. E io avevo la salopette con una, mi ricordo, perché poi guardando le foto ti rendi conto, no? Di come potevamo apparire. Lui aveva questa cosa con le teddy bears, io avevo una salopette con una maglietta sotto di jeans, la salopette di jeans e la maglietta sotto tutta psichedelica, rossa e viola e nera, tutta cosa avevamo pensato, ma che cosa avevamo pensato, vabbè. Comunque ci danno carta bianca, andiamo a scaviamo, e si incomincia lo scavo, quindi Silingardi, Enrico e Roberto Monzi portano i cani ovviamente su cosa scheletrica, è un po' difficile, però alla fine della fiera ci sono questi due episodi, c'è il primo episodio in cui il testimone, cioè quello che aveva confessato, che aveva collaboratore di giustizia che portava loro sul posto, porta in una zona e si scava, insomma, non succede niente, non si trova niente. E lì veramente la delusione. E Dominic che mi dice: sono sicura che non c'è niente qui, è inutile andare giù a fare dei buchi perché sono sicuro non c'è niente, sei sbagliato, non sta raccontando la verità, eccetera. E quindi grandissima delusione, perché questa era la prima volta che portavamo un archeologo, tutta questa scienza sconosciuta che sembrava, no, ma cosa fa uno con una cazzuola, un pennello? Me lo spieghi?
Allora, il Volpi ci ha indicato un'area di circa 150 metri quadrati nel quale poteva essere sepolto, poteva esserci la sepoltura. Si trattava di una sepoltura appunto bisoma, cioè con due vittime, profondo circa 2 metri, questa era l'informazione che ci aveva dato. Abbiamo fatto l'indagine con i cani da cadavere e abbiamo avuto esito negativo, non abbiamo avuto nulla. Un lavoro che è durato circa 3 giorni in tutto, perché era abbastanza complicato in mezzo al bosco, anche perché diciamo che cerchiamo di essere più verdi possibile, abbattere meno alberi possibili quando durante queste ricerche.
E quindi tutti a casa delusi. E dopo una settimana mi telefono un giovane carabiniere, no? Molto, molto bravo, molto, molto attento, che dice: no, no, dottoressa, sa che cosa? Abbiamo parlato con questo qua in carcere che dice che si è sbagliato, ha sbagliato la salita. No, perché ovviamente lui aveva tutto l'interesse a far trovare le due vittime. Ha sbagliato la salita. Va bene, allora torniamo, e qui c'è la parte con Pasquale, perché a un certo punto, non mi ricordo esattamente in quanti siamo andati su, ma Dominic era già su che stava scavando, e trovano il piccone. E io sto andando e mi dicono: abbiamo trovato il piccone e il bidone, mi sembra di plastica, che era stato utilizzato per l'ammoniaca. Forse Dominic ha dei ricordi un po' più precisi.
Penso che questa è la zona, se ricordo bene. Questa zona qua, qui abbiamo trovato il piccone e i flacconi di ammoniaca che avevano lasciato i responsabili.
Andrea Volpe è considerato il pentito numero uno e cerca sconti di pena. Non solo quella notte di gennaio partecipa all'omicidio di Chiara e Fabio insieme agli altri membri del gruppo, ma giorni dopo torna nel bosco, rimuove il fogliame sporco di sangue e versa ammoniaca sulla fossa per coprire l'odore dei corpi.
Lui è rimasto quasi tutta la mattina, ci ho parlato molto, volevo capire da lui alcuni dettagli, cioè cosa mi raccontava delle modalità, delle tempistiche, della difficoltà del seppellimento, delle distanze della strada, insomma avere le informazioni che servono a me, intelligence fondamentalmente, dettagli sugli avvenimenti. L'ho intervistato abbastanza a lungo e me lo ricordo molto bene, era molto nervoso.
Chiara Marino fa parte del gruppo delle bestie di Satana, ha 19 anni e un caschetto di capelli neri. Sta per prendere la patente ed è impiegata a Corsico, dove risponde al telefono per una ditta di vernici. Suo padre dice che per lei il lavoro è sacro. Anche Fabio Tollis fa parte della setta. Non ha compiuto ancora 17 anni. È alto 1,90 m. Ha i capelli lunghi e neri, la passione per la musica e suona in un gruppo. Un ragazzo tranquillo che va anche bene a scuola. Quella sera il padre gli dà il doppio della paghetta per andare a mangiare la pizza con gli amici.
E a un certo punto siamo stati guidati un po' dalla... Io sono molto convinta dalla cocciutaggine di voler trovare. Io mi ricordo che continuavo a chiedere, ma ti ricordi se c'era un avvallamento, se c'erano dei rovi, se c'era qualcosa? E dettaglio per dettaglio ci guardavamo intorno e a un certo punto decidiamo di scavare dove c'è una piccola discesina. E Dominic incomincia con l'escavatore, toglie il primo strato e lui che segue con la cazzuola, con l'escavatore, con Pasquale, la Mazzu, che setacciano, tutti lì a setacciare, a scavare, eccetera.
La sera del 7 gennaio del 1998, Chiara e Fabio raggiungono gli altri al Midnight di Porta Romana, un pub metal di Milano. Intorno alle 23:30 Fabio telefona al padre per dirgli che quella notte non sarebbe rientrato a casa. Sembra agitato. Il padre vuole sapere cosa stia succedendo, ma il figlio riattacca. Il padre sale in macchina, corre al Midnight, ma i ragazzi non ci sono più.
A quasi alle prime bennate si vede molto bene una differenza di colore di un'area di terreno rispetto alla superficie circostante. Questo diciamo che è un marker della presenza di una fossa o di, in questo caso, di una sepoltura. A un certo punto troviamo un altro pezzo di attrezzo da scavo, la punta di un badile che deve essersi spezzato durante il riempimento della fossa.
Cioè, non capisco se siamo stati veramente bravi nel continuare a chiedere domande sempre più precise o se siamo stati estremamente fortunati. A un certo punto Dominic dice: qui c'è un riempimento che mi piace. E questo riempimento si vede benissimo nelle foto che abbiamo usato da lì in poi in tutte le lezioni. C'è questa fascia di terra, no? In questa bramble, in questo bosco, in tutte queste foglie per terra pulite, questa pista che sarà stata larga 2 metri, no? Pulita, che è andata giù in profondità, quindi vedi lo scalino, no? Da dove c'è le fogliame normale, poi c'è questa depressione, c'è questa stradina che lui ha creato, e in mezzo a questa stradina marrone c'è questo vale giallo.
Vedete come è scuro il terreno di bosco, molto umido, molto organico, molto ricco in elementi organici. Se togliamo solo un piccolo strato, ma questo possiamo vedere che sotto. Noterete che il terreno incomincia a cambiare colore. Notate questo più giallastro qua, okay, che è ben diverso da questo, no? Notate una tonalità differente, ecco, più scendiamo e più sarà evidente questa cosa. Vede? Quindi il mescolarsi di questi già di questi due colori semplicemente determina un cambiamento del colore nello strato sottostante uniforme, che è di questo colore. Okay. E in questo modo riusciamo a identificare con assoluta precisione la fossa che è scavato in questo caso 6 anni fa.
E lui dice: questa è una fossa. Io dico: sì, sì, però boh, in un fosco, una fossa. Lui era sicuro, Dominic era sicuro. Poi lui, quando dice mi piace questo buco, mi piace, vuol dire già che c'è molto potenziale.
Verso sera sono arrivati anche i vigili del fuoco, perché qui era buio pesto, cioè qui di sera, di notte è nero, cioè non vedi pochissimo. E quindi hanno portato un generatore. Mi ricordo si vedeva praticamente questo punto bianco in mezzo a uno sfondo nero che sembrava velluto nero, cioè proprio buio pesto, questo punto bianco con tutta questa gente intorno alla fossa che guardavano dentro, proprio sembrava nel nulla, no? Era talmente buio che c'era questa luce bianchissima molto forte che illuminava giorno a giorno l'area dell'indagine.
E niente, quindi ha incominciato a scavare Se guardo le foto, siamo, abbiamo detto, nel 2006, siamo lì a scavare, cioè le domeniche, io ero mani nude, ma guardavo. Io ero su che guardavo in ginocchio perché non ci, lui era, si stava scavando nella fossa, no? A un certo punto non c'era il tempo per scavare tutto intorno, perché se fosse una necropoli antica, una tomba antica in cui hai un mese, no? Per scavare, scavi tutto intorno anche in modo che... Lui invece si stava concentrando sul riempimento, stava togliendo il riempimento. E a un certo punto, vabbè, incomincia a trovare la pala rotta, incomincia a trovare dei guanti... Però poteva anche essere la fossa dove hanno buttato i residui, no? Di quello che avevano utilizzato. Vabbè, se fino all'ultimo uno deve essere dubbioso. E...
La prof era qui a lato, fondamentalmente, a osservare tutte le varie fasi dello scavo. Nervosissima, perché lei finché non vedeva, io ormai ero convinto, primi 50-60 centimetri abbiamo trovato un badile con il manico spezzato che era stato gettato all'interno della buca. Evidentemente, riempiendo la buca, hanno caricato molto questi badili e uno dei manici si è spezzato e hanno abbandonato all'interno. Io quando ho visto questa cosa qua ero abbastanza certo che eravamo, che la buca era quello che interessava a noi. La prof non era convinta finché non ha visto qualcuno dentro, non ci voleva credere. Invece alla fine, quando sono emersi i primi resti, ha dovuto arrendersi al fatto che era in effetti questo, quello il punto, insomma, quello il buco.
Chiara deve essere sacrificata, vuole lasciare il gruppo e poi assomiglia troppo alla Madonna. La notte del 17 gennaio 1998, Chiara e Fabio sono nel bosco accanto al cimitero di Somma Lombardo. Vedono la buca che i loro amici hanno scavato giorni prima e capiscono tutto.
Perché poi lì subentra, no, finché c'è, c'è e non c'è, ci siamo, non ci siamo, c'è tutta l'adrenalina del, no, del dobbiamo trovarlo, dobbiamo provare che funziona, dobbiamo far capire che cazzuole pennello vale mille, no, perché il così, cioè poi e quindi c'è l'adrenalina che ti spinge che quindi non pensi ad altro, poi spunta la punta dell'anfibio. E allora lì io mi ricordo che lui era rannicchiato, poverino, in questa fossa e io ero inginocchiato sul bordo della fossa che lo guardava e poi finalmente...
E iniziò a vedere le gambe di una delle vittime e mano a mano che scendo iniziano ad apparire i primi elementi.
Lì incomincia a subentrare poi, no? La dimensione della tragedia. E quindi mi ricordo che poi ho incominciato a far tardi, non potevamo sospendere, Dominic preferisce sospendere e scavare alla luce, invece lì chiaramente non c'era modo, hanno chiamato i vigili del fuoco con i fari, con i generatori e si è andato avanti fino a notte, non tanto fondo, comunque credo fossero le 2 o 3, non mi ricordo più.
Ricordo ancora la paura sul suo volto, dice di Fabio Andrea Volpe durante il processo. Non ha avuto il tempo di rendersi conto, sono stati attimi. Ancora agonizzanti, i due vengono gettati nella fossa.
A questo punto vedo le vittime senza il terreno intorno e i loro volti sono scheletrizzati, intanto per cui è tutto solo osso, quello che vediamo, i crani, sono rivolti verso le pareti della buca, ma non hanno ovviamente espressione essendo scheletrizzati, vestiti comunque con capi neri e lunghi, perché ricordiamoci che anche loro erano parte di questo gruppo e quindi erano abbastanza cupi come colori e vestiario, quindi stivali neri grossi di pelle e cappotti lunghi neri, uno in una posizione fetale, il ragazzo che era sotto e la ragazza sopra, disteso per abbastanza per il lungo, con le ginocchia leggermente flesse.
E noi poi siamo entrati, quando lui ha scoperto tutto, ha riscoperto, no? Esattamente le sagome, no? Le ha riportate alla luce. Noi siamo entrati e abbiamo cominciato a rimuovere e mettere nei sacchetti le varie ossa e gli indumenti che avevamo ritrovato.
Finché non abbiamo finito anche la setacciatura, che finisce generalmente un pochino dopo il mio scavo, no? Perché l'ultimo materiale che io tiro fuori, loro devono setacciare, magari hanno ancora un mucchio da setacciare, finché non è finito perché può succedere che all'ultimo salta fuori una falange che era sfuggito, allora va messo all'interno del body bag con gli altri resti e portato in laboratorio in questo caso. E quindi abbiamo chiuso tutto, chiuso i body bag, siamo andati via tutti noi carabinieri, tranne i carabinieri che sono rimasti di piantone perché l'area era piantonata tutto il tempo, H24, a parte quei signori che non invidio, fanno delle notti in posti allucinanti, al freddo, veramente finché non siamo andati via tutti.
Il 18 maggio 2004, grazie al lavoro di Dominic Salsarola e della squadra dell'Abanov, i resti di Chiara e Fabio tornano a casa.
Ecco, il dettaglio di quanto era stato fatto ad arte quello scavo ce l'ha dato il body di un pizzo sintetico di lei. Questo body, poi portato in laboratorio e liberato dalla terra, aveva una serie infinita di lesioni che erano nette, chiaramente lesioni da punta e taglio, da coltello, che rappresentavano una parte delle lesioni che aveva attinto al corpo di lei. E senza il pennellino di Dominic e senza questo tipo non avremmo mai potuto avere restituita tutta questa realtà di colpi, perché immaginate, vai giù anche con le mani, tiri su, strappi, non puoi più interpretare niente. E poi in laboratorio, abbiamo portato poi in laboratorio i resti, li abbiamo studiati, abbiamo cercato di ricostruire quello che già era stato raccontato, quindi per dar conferma a questa cosa. Ma e lì devo dire che è stato un momento in cui veramente, cioè, tu dici va bene, qui abbiamo fatto un passaggio, questa volta qua abbiamo fatto un passaggio, perché no, adesso si ricorderanno le forze dell'ordine che l'archeologia è fondamentale nel recupero dei cadaveri occultati, e questo da un punto di vista culturale è un passaggio, oltre che finalmente aver trovato, e questa è la cosa più importante, le due vittime, e poter appunto chiudere il cerchio per chi no le cercava.
Tutti i membri della presunta setta vengono condannati ad almeno 20 anni, alcuni all'ergastolo. Andrea Volpe ne sconterà 16. Quante storie possono raccontare le ossa? Una morte violenta, una malattia, un'abitudine o una guerra? Lo scheletro è come una biblioteca.
L'Abanov è un podcast originale Rai Radio 3. Scritto e realizzato da Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini. Musica e suono di Riccardo Amorese. Con la voce di Vinicio Marchioni. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.